sei in compagnia di SBS Italian.
Come da tradizione di SBS, è arrivato il momento di passare in rassegna il 2017 dal punto di vista cinematografico. Il meglio, il peggio, la sorpresa e naturalmente la delusione. Insomma, il brutto, il buono e il cattivo salsa SBS. E noi per farlo diamo il benvenuto ai nostri critici cinematografici. Alessandro Vecchiarelli, buongiorno Alessandro.
Buongiorno.
E Leonardo Torelli, ciao Leonardo.
Buongiorno a tutti.
Allora, bando alle ciance, iniziamo subito dal rullo di tamburi. E per Alessandro Vecchiarelli il migliore film è Blade Runner 2049.
Blade Runner 2049 era uno dei film più attesi quest'anno. Personalmente, tra l'altro, era atteso con un grande patema d'animo, come si suol dire in questi casi, perché fare a distanza di 20 anni un sequel di uno dei film più iconici, più unici in qualche modo della storia del cinema, era un'impresa che poteva facilmente sfociare in una grandissima delusione. Devo dire che invece, secondo me, nonostante quest'anno ci siano stati almeno altri due film di altissimo livello che meriterebbero forse di essere considerati i migliori film dell'anno, vale a dire Logan e Dunkirk, io credo che Blade Runner 2049 sia stato il miglior film proprio perché non solo è riuscito a mantenere, come dire, l'atmosfera, il fascino dell'originale, pur non copiandone nulla in qualche modo, ma anzi stravolgendone alcuni concetti, ma anche perché è un film che ho trovato estremamente affascinante sia dal punto di vista puramente visivo che da quello della storia, dell'idea che c'è dietro, di come il mondo già abbastanza orribile che aveva immaginato Ridley Scott per il suo film in 20 anni si è trasformato in peggio. E in questo senso l'ho trovato una straordinaria metafora anche di quello che sta succedendo un po' nel nostro mondo. Quindi per me è il miglior film del 2040, del 2017, non del 2049.
Insomma, pessimismo cosmico, Ryan Gosling, tra l'altro l'elemento di continuità è dato proprio dalla presenza di Harrison Ford che riprende i panni che l'avevano reso famoso appunto con il primo Blade Runner. Noi sentiamo nello sfondo dei cinguettii di uccelli che sono i personali amici di Leonardo Torelli. Ricordiamo che abbiamo 4 categorie in questa nostra carrellata, cioè migliore, peggiore, sorpresa e delusione. Ebbene, Blade Runner 2049 per Leonardo Torelli è la delusione dell'anno. Perché, Leonardo?
Ma Blade Runner, diciamo, rimarrà per sempre uno dei miei film che negli anni 80 sono cresciuto, è un mito, non so quante volte l'ho visto, sto parlando dell'originale. Arrivi al remake, alla seconda, con sulle spalle tutti i ricordi del primo, mistico, grattacieli, la pioggia, un fantastico Harrison Ford, ancora quello giovane. Devo dirti che le cose che ha detto Alessandro mi trovano concordi in generale, è stato qualcosa di diverso e c'è tante cose valide. C'è una parte che mi è piaciuta molto, la parte cinematografica, la colonna sonora è incredibile. Quello che mi fa soffrire, devo dire, che purtroppo Ryan Gosling, nonostante sia uno degli attori più in voga al momento, è difficile reggere al confronto dei grandi degli anni 70-80, sto pensando a De Niro, Dustin Hoffman, quel livello di attori. Mi dispiace che questa cosa forse ferirà molti, però devo dire, ecco, su, diciamo, il confronto, paragone Gosling e i grandi miti di 30 anni fa, purtroppo si soffre un pochino.
Ma è una delusione, è una delusione cinematografica o è una delusione perché deve battagliare contro la tua memoria?
Forse, ecco, la memoria, però la memoria è importante perché il cinema vive anche di emozioni. A livello cinematografico comunque un pochino più basso, però devo dire che il cane di Harrison Ford che beve il whisky, quella è tanta roba, è sicuramente uno dei pezzi più belli del secondo.
Alessandro, tu hai avuto problemi con l'effetto nostalgia?
Sì e no. Dice giustamente Leonardo, anche per me, insomma, io credo di averlo visto il primo Blade Runner sicuramente più di 10 volte, è uno dei film che mi ha proprio formato in qualche modo, per cui il problema con la nostalgia ce l'avevo all'inizio, prima di entrare in sala, ma sinceramente dopo i primi 15 minuti il film nuovo per me era comunque affascinante ed anzi mi ha fatto apprezzare di più quello vecchio e apprezzare la continuità. Devo dire che tra l'altro a me personalmente è piaciuta anche l'interpretazione di Gosling, che sono d'accordo, è più o meno espressivo come una tavola da stiro, su questo non ci sono grossi dubbi. Però nel ruolo di un replicante che cerca se stesso, secondo me questa sua inespressività era perfetta in qualche modo. Era quello che volevamo vedere, un po' come Harrison Ford era perfetto nel Marlowe del 2000 ai tempi del primo Blade Runner.
Un film che sicuramente non avrà fra 20 anni una remake è Il peggiore per Alessandro Vecchiarelli, Emoji Film.
Emoji Film, devo cominciare con dire questo. Io non riesco a trovare una spiegazione razionale per aver pensato di fare un film sugli emoji. Cioè, non c'è, secondo me non c'è. Gli emoji sono quelle specie di piccole immaginine che vengono aggiunte sui messaggi SMS o sui tweet e che dovrebbero descrivere degli stati d'animo, delle situazioni. Ecco, pensare di creare un film da queste piccole faccine, facendole diventare degli eroi con personalità, speranze, sogni, addirittura storie di carattere, è una clamorosa idiozia. E il film, di conseguenza, è di una bruttezza rara. Non riesce mai a contestare, non è neanche simpatico, non riesco neanche a pensare a chi sia indirizzato. Voglio dire, gli emoji sono tipicamente utilizzati da chi usa uno smartphone con grossa frequenza, che significa tendenzialmente dagli adolescenti in su. Il tipo di film che hanno fatto è un film per bambini sotto i 5 anni.
Neanche tanto intelligenti.
Neanche troppo intelligenti, anzi abbastanza annoiati e addormentati. Perché questa cosa? Perché spendere qualcosa come 50 milioni di dollari per una farsa che non fa ridere, non ha nessun tipo di qualità ed è probabilmente uno dei più brutti film, ma proprio concettualmente, come dicevo prima, che siano stati mai messi in scena? Non lo capisco. L'ho visto perché mi piace farmi del male probabilmente, ma veramente non fatelo, non guardatelo mai.
Ecco, un masochista Alessandro Vecchiarelli. Invece, per quanto riguarda il migliore della produzione del 2017 per Leonardo Torelli, un film che è una via di mezzo tra Indovina chi viene a cena e un horror, Get Out.
Get Out di Jordan Peele, per me è stata una grande sorpresa, mi è piaciuto molto, tira in ballo la questione razziale che va ora molto a livello mondiale, ma soprattutto in America, con i fatti politici dell'ultimo anno, per me è stata una grande sorpresa, ma mi è piaciuto molto lo stile, mettere insieme l'horror, questioni sociali.
Inizia proprio con una coppia mista che va a casa di lei per presentare appunto il fidanzato di colore e poi da lì iniziano dei fatti incredibili,
infatti,
sovrannaturali.
Molto interessante, un po' ci ricorda Indovina chi viene a cena, un film di tanti anni fa che non aveva questo tema. Però ecco, io ho trovato questa cosa, questa idea di lei che invita lui a casa dei suoi benestanti, in questa casa nel bosco. Si capisce che succederà qualche cosa, ma quello che verrà fuori solamente negli ultimi 20 minuti del film. Quindi io l'ho trovato eccellente. Quello che mi fa piacere è che il regista ha detto che ha in serbo altri 3 o 4 thriller con base sociale, quindi ci aspettiamo sempre dei thriller, film horror ambientati sui fatti di oggi, quindi non vedo l'ora che faccia il prossimo.
E passiamo adesso alla sorpresa per Alessandro Vecchiarelli e Baby Driver.
Baby Driver è sicuramente stata una grande sorpresa. Il regista Edgar Wright viene da una serie di film molto di successo e molto famosi come Shaun of the Dead, Hot Fuzz, World's End, quindi è un regista inglese a cui siamo abituati a pensare in termini di commedie, di film esclusivamente di carattere comico in qualche modo. Questo Baby Driver invece è tutta un'altra cosa, è un classico film sui rapinatori in qualche modo, no? Questi heist film in cui ci sono questi inseguimenti con le auto, rapine più o meno ben congeniate e riuscite, ma è girato e messo insieme come se fosse un musical, al punto che ogni scena, ogni sequenza, ogni movimento che viene fatto sul film è in perfetto sincrono con la colonna sonora. E questo cambia radicalmente il modo di guardarlo. Sembra di assistere a dei balletti, anche quando queste velocissime automobili si inseguono sulle autostrade americane, in realtà si sta assistendo a un balletto.
Perché poi la storia è quella classica dell'autista, delle auto della fuga, che appunto ha delle commissioni con la malavita, eccetera, eccetera, l'abbiamo visto mille volte.
Esatto, cioè è una storia quasi scontata per certi versi, no? Il giovane che fa l'autista delle rapine perché è la cosa migliore che riesce a fare, ma vuole uscire da questa storia. C'è solo un ultimo colpo e l'ultimo colpo chiaramente va in malora per una serie di motivi.
Stiamo già sbadigliando per questa trama. E invece...
Esatto, e invece il film per un'ora e mezzo ti viene incollato alla sedia e, ripeto, è una gran festa di occhi e orecchie allo stesso tempo. Proprio queste coreografie continue legate alla musica che il Baby Driver, del titolo, vale dire il ragazzo che guida, ascolta continuamente in cuffia perché in questo modo riesce a bloccare il tinnitus che lui altrimenti avrebbe dovuto a un trauma che scopriremo a un certo punto del film. Bene, questo film è stato assolutamente una boccata d'aria fresca, diciamo, in qualche modo, ed è stato il film più inaspettatamente gradevole che mi è capitato di vedere quest'anno.
Noi stiamo ascoltando le recensioni del meglio, il peggio, la sorpresa e la delusione dell'anno cinematografico 2017. Rimaniamo sul tema sorpresa. Cuori puri, andiamo in Italia. Cuori puri e la sorpresa per Leonardo Torelli.
Cuori puri l'ho visto quest'anno all'Italian Film Festival. Parliamo un attimo della trama. Siamo a Roma, periferie. Il film inizia con i due attori principali, Agnese e Stefano. Agnese 17 anni, Stefano un po' più grande, direi sui 25-30. Lei decide di rubare un cellulare in un centro commerciale. Lui fa la guardia fuori, la rincorre, la segue, la potrebbe arrestare e chiamare la polizia, ma poi la lascia andare. Sono due ragazzi in fuga, tra loro nascerà una storia d'amore molto intensa. L'ho scelto come sorpresa perché, diciamo, il filone neorealista italiano, che ha una grandissima tradizione, quando vedo un regista giovane che si lancia in quel settore, che direi ormai noi ci facciamo sempre a Dardenne, a Ken Loach, però qualcosa basato sulla nostra società italiana fa molto piacere. Ci sono gli ingredienti, quelli giusti del nostro cinema italiano: una storia d'amore intensa, problemi sociali, l'immigrazione, perché lui fa, Stefano fa la guardia in questi parcheggi delle periferie romane accanto a centri nomadi, quindi il discorso dell'immigrazione, della multiculturalità, di quello che sta succedendo in Italia e in Europa purtroppo è molto presente. Mi è piaciuto, spero che dia delle idee e ci siano altri film legati al mondo drammatico italiano che si rifà, come dicevo, agli anni 50, la grandissima tradizione italiana.
Due anni fa Alessandro Vecchiarelli nominò Guardians of the Galaxy, il film della Marvel, come la sorpresa dell'anno. Ebbene, il suo sequel Guardians of the Galaxy Volume 2 fa parte della delusione.
Purtroppo sì, Guardians of the Galaxy Volume 2 non regge il confronto con quello che è stato la grande sorpresa di due anni fa. Anche qui, questa era una categoria nella quale c'erano almeno altri due titoli che meritavano, se non altro, la menzione, vale a dire The Dark Tower, l'attesissimo film tratto dalla saga di Stephen King, e King Arthur, Legend of the Sword, il nuovo film di Guy Ritchie sulla leggenda di Re Artù. Anche questi due sono grossissime delusioni. Ma Guardians of the Galaxy, in qualche modo, per me è quello che più di ogni altro non ha retto il confronto, non ha retto alla distanza quella che erano le premesse del primo. Tutta quanta l'ironia, la simpatica zuzzurolloneria, se possiamo dire in questo modo, del primo film, in questo secondo diventa qualcosa di già visto, di trito.
Anche perché il primo era una parodia contemporaneamente sia della fantascienza che degli eroi, dei supereroi Marvel.
Esatto, cioè, riusciva a far sì che dei supereroi Marvel diventassero la parodia di loro stessi. In questo ci si comincia a prendere troppo sul serio e nei film che hanno a che fare con i supereroi, secondo me, quando ci si prende sul serio troppo, è facilissimo andare a finire nella semplice festa di esplosioni e di effetti speciali che alla lunga lascia un po' il tempo che trova. Se Guardians of the Galaxy volume 1 era qualcosa di innovativo e di diverso, questo secondo volume rientra esattamente nella logica di tutti quanti i film che stanno uscendo dalla Marvel Studio degli ultimi anni, che sono più o meno tutti uguali l'uno all'altro e che non danno più nessuna vera emozione. Ed è per questo che per me è stata una grande delusione.
E noi concludiamo la nostra carrellata con il peggio del peggio, insomma, concludiamo al ribasso. Leonardo Torelli, il tuo film peggiore è Chips.
Eh sì, Chips è stata una bella ammazzata, una di quelle cose che vorresti evitare, però purtroppo ogni anno quei due o tre tremendi è come una punizione naturale quando si guardano i film. Allora, siamo in America, Dax Shepard, il regista, vi ricordate anni 70, Chips, i due poliziotti americani, queste moto gigantesche, si rifà
Ponciarello e company.
Sì, proprio loro, proprio loro. Allora, però questo film è un volgare di uno scontato. Allora, lui è uno dei due poliziotti, è un poliziotto in crisi, affetto da dipendenza sessuale. Quell'altro è un mezzo matto con un matrimonio in crisi. Si ritrovano insieme a pattugliare le strade. Insomma, battute volgari anche contro l'omosessualità, a livello sessuale, violenza. Insomma, è stata una punizione, avrei voluto evitare, però mi è toccata. Comunque mi sono scritto il nome di questo regista e sarò molto attento a non vedere più altri film sua. Una persona sicuramente da evitare, ma soprattutto anche il tema e quel tipo di film di azione americano, hollywoodiano, da cassetta, si diceva una volta. Le cassette stanno sparendo, però lo stile è rimasto in piedi.
E allora, una volta toccato il basso della produzione 2017, ci diamo appuntamento fra 12 mesi per vedere l'anno solare 2018, se ci ha proposto qualcosa di meglio, qualcosa di stupefacente e qualcosa di veramente brutto. Leonardo Torelli e Alessandro Vecchiarelli, grazie per essere stati con noi.
Grazie a te Carlo, grazie agli ascoltatori, buon anno a tutti e anche a Leonardo.
Grazie Alessandro, grazie a tutti gli ascoltatori. Carlo, allora buon anno e a presto.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.